Siamo qui a Savignano con il dottor Michel Warshavsky, scrittore israeliano e co-direttore del Centro di Informazione Alternativa di Gerusalemme. Volevamo chiedere alcune domande, alcune questioni sulla Israele-Palestina. Innanzitutto volevo sapere esattamente che cos'è l'AIC, Informazione Alternativa di Gerusalemme, e quali sono i suoi obiettivi.
Le Centre d'information alternative est d'abord et avant tout une institution israélo-palestinienne.
Et l'Alternative Information Center è innanzitutto e come prima cosa un'istituzione israelo-palestinese.
C'est quelque chose d'unique.
È qualcosa di unico.
Qui a pour objectif de.
E che ha come obiettivo quello di dare un'informazione corretta verso i palestinesi che riguarda la popolazione israeliana e verso Israele per ciò che riguarda i territori palestinesi e il popolo palestinese e i palestinesi. E, informazione che proviene dall'interno, quindi una sorta di trasmissione di queste informazioni che proviene da uomini e donne che in ciascuna delle due società sono impegnati e impegnate all'interno dei movimenti sociali, perché queste informazioni formino un legame con i loro colleghi, direi, rispetto appunto a quella che è la situazione più generale. L'obiettivo ovviamente non è solo quello di fermarsi all'informazione in quanto tale, ma è anche quello di stabilire dei rapporti tra israeliani e palestinesi che abbiano come scopo ultimo non quello del dialogo per se stesso, ma che abbiano come scopo quello di avere una lotta comune per una pace, per arrivare a una pace che sia veramente stabilita attraverso la cooperazione e attraverso appunto una lotta comune.
Come è vista la sua dissidenza all'interno di Israele?
Je dirais qu'elle a connu trois moments.
E direi che ha conosciuto tre momenti.
Le premier, depuis la constitution du Centre d'information alternative en 1984, jusqu'à l'intifada.
Allora, la reazione in Israele alle posizioni dell'Alternative Information Center ha conosciuto tre momenti. Il primo, che va dal momento in cui il centro nasce nell'84 fino allo scoppio della prima intifada nell'87, fino all'87, che siccome il centro è qualcosa di unico, è sembrato una vera e propria provocazione e di conseguenza c'è stata una reazione brutale da parte delle autorità israeliane, che hanno chiuso il centro, hanno arrestato il Michel e questa è stata la prima tappa. E la seconda tappa racchiude il periodo della prima intifada, che si può dire di una grande pubblicità, ma comunque di una grande popolarità nel movimento pacifista largo, che ha riconosciuto l'opera che loro hanno iniziato come un'opera di pionieri di una realtà che nel periodo della prima intifada si andava consolidando, ossia quella realtà di un dialogo sulle basi di cui si diceva prima, quindi reale. E questa è la seconda tappa. La terza tappa si può globalmente situare dopo il 2000 e si può dire che è una situazione di isolamento, un isolamento anche all'interno del movimento pacifista più largamente inteso, perché vengono visti un po' come dei bambini ritardati che sognano in qualche modo, e come se insomma negli anni 2000 uno incontra qualcuno e gli dice: io sono ancora comunista, sono socialista, e uno guarda e dice: se credi ancora in queste cose adesso? E li guardano in sostanza come se fossero dei sognatori di un dialogo che appare alla maggioranza come dire impossibile rispetto a quello che è la situazione attuale della guerra e dello scontro in atto a livello globale e dei pericoli che tra virgolette rischia la nostra civiltà.
Israele è considerato da sempre un paese molto democratico. Si può spiegare in cosa consiste questa reale democrazia?
Je crois que la définition, il y a deux définitions qui peuvent être appliquées à Israël, certainement celle d'État démocratique, certainement pas celle d'État démocratique. La première, c'est ce que certains sociologues progressistes israéliens appellent une ethnocratie. C'est une démocratie pour une communauté, la communauté juive.
Io penso che si possano applicare a Israele due definizioni, ma non quella di democrazia. Una è quella che alcuni sociologi progressisti israeliani usano, che è quella di etnocrazia, ossia uno Stato democratico che è democratico per una sola comunità, che è quella ebraica.
La deuxième définition, qui est aussi pertinente, c'est celle que l'État d'Israël, l'autodéfinition de l'État d'Israël, État juif et démocratique.
E la seconda è quella che lo stesso Stato d'Israele applica a se stesso, che è quello dello Stato ebraico e democratico.
Oh, État juif et démocratique, c'est une contradiction interne.
Sottolineando il fatto che è una contraddizione in termini dire che uno Stato può essere ebraico e democratico.
Un État démocratique est par définition l'État de tous ses citoyens.
Uno Stato democratico è per definizione lo Stato di tutti i suoi cittadini.
Or, Israele refuse de se définir comme l'État de tous ses citoyens. Elle est l'État des Juifs qui reconnaît des droits civiques à la population de ses citoyens non juifs.
E lo Stato di Israele rifiuta di essere una democrazia per tutti i suoi cittadini e anzi rivendica il fatto di essere uno Stato ebraico pur concedendo alcuni diritti civici ai suoi cittadini che non sono ebrei. Lo Stato di Israele non è uno Stato democratico in quanto a livello pratico, a livello di testi, ci sono una serie di leggi che negano a tanti livelli, dall'acquisto delle terre fino alla questione della residenza e ad altro, nega diritti fondamentali alla quella che è l'attuale minoranza araba all'interno di Israele, che invece riconosce all'attuale maggioranza ebraica all'interno di Israele. Allora, ci sono quattro sistemi in Israele di sistematizzazione dei diritti, che sono: uno, quello dei diritti della comunità ebraica, che dei cittadini ebrei, che sono quelli di un paese normale. Poi ci sono quelli i palestinesi israeliani, che hanno alcuni diritti ma non ne hanno moltissimi altri. In terzo luogo ci sono i palestinesi dei territori occupati, che non hanno alcun diritto e che per giunta dipendono per le decisioni che riguardano i loro diritti, che prende l'autorità nazionale palestinese, dalle decisioni israeliane. E in quarto luogo c'è una comunità che si parla poco, ma che a suo avviso diventa sempre più importante, che è quella dei lavoratori immigrati, e che arrivano circa 500.000 e che non hanno alcun diritto pur stando all'interno dello Stato di Israele.
Parlare del proprio paese è sempre molto difficile. E ora come si vive in Israele in questo momento?
Se si è un ebreo israeliano si vive molto bene. In questo caso è un paese molto ricco, prospero, che ha un livello di vita equiparabile alla media europea, dove è un paese dove non c'è un problema di insicurezza individuale immediato, quindi c'è anche un clima di sicurezza abbastanza diffuso. È un paese che oggi come oggi è quasi unanimemente accettato dalla comunità internazionale. A partire da questi presupposti si può capire perché la stragrande maggioranza degli stradiani, degli ebrei stradiani, sono delle persone che vivono bene, che non si sentono coinvolti da un problema. La stessa questione palestinese è, come dire, percepita dalla popolazione israeliana tutto al più come un'irritazione della pelle, che uno si gratta e per alleviare il fastidio metti una crema, però non è percepito come un problema, è un'irritazione la questione palestinese con la quale si può tranquillamente convivere, non è necessario rivolgersi all'ospedale, fare degli interventi chirurgici o altro. Ciò detto, la stragrande maggioranza degli israeliani e delle israeliane vivono comunque con un sentimento profondo di insicurezza. Non è un'insicurezza individuale immediata, ma è un'insicurezza, direi, esistenziale. Il paradosso della situazione attuale è che mentre i paesi arabi direi accettano Israele come parte del Medio Oriente, la popolazione israeliana, l'israeliano e l'israeliana medio si sentono invece come un fenomeno temporaneo, senza un avvenire stabile. E questo è il senso di insicurezza a cui si riferiva prima. Ritengo che nel profondo del subconscio israeliano collettivo ci si sente come dei crociati. È una comunità che esiste, che sta lì, ma provvisoriamente. Una comunità che nonostante faccia figli, nonostante apra delle fabbriche e crei un esercito, è una comunità che si sente comunque un corpo estraneo all'interno della regione e che si sente a termine provvisorio. E molti israeliani, moltissimi israeliani vivono con un piede dentro e un piede fuori Israele, e moltissimi israeliani hanno due passaporti o sognano di averne due, e nonostante si sentano profondamente israeliani nella maggioranza, vivono tutti questo senso di provvisorietà, di insicurezza profonda delle persone che hanno sempre la valigia pronta. È un fenomeno che non ho mai riscontrato in Italia, ma che invece riscontro sempre in Israele. Se una persona incontra un problema in banca, alla posta, perché gli viene impedito di fare un'operazione, una cosa, allora la reazione è di dire: vabbè, ma io che ci sono venuto a fare qui? Io ho la valigia, adesso mi piro e me ne vado. E ovviamente questo non significa che tutti gli israeliani sono pronti ad andarsene in Israele, ma significa che sono delle persone che hanno fatto la scelta di andare lì e che comunque sono pronti anche a partire.
Allora, l'opinione pubblica europea in questi ultimi mesi è stata molto colpita dalla notizia di un gruppo di militanti nazisti di origine ebraica. Vuole sapere appunto come può avvenire tutto ciò.
La vostra è un fenomeno tutto fenomeno.
Innanzitutto diciamo che è un fenomeno molto marginale, è un fenomeno che riguarda delle frange marginali di giovani immigrati dall'ex Unione Sovietica e che sono un gruppo di persone che non hanno alcuna base culturale, ideologica e direi perfino identitaria. Non si sentono israeliani, non si sentono ebrei, ormai non si sentono più neanche russi, si percepiscono come una comunità marginale. Questi gruppi non hanno alcun tipo di legame con tutto quello che è i legami comuni, quelli che fanno la comunità israeliana, che sono anche i miti, ma non solo in senso negativo. Genocidio, la Bibbia, tutta una serie di... per loro questi punti di riferimento, che sono quelli che hanno, che determinano l'unità dello Stato israeliano, non esistono. Loro hanno come riferimento, come origini hanno i loro genitori che sono russi, la loro cultura russa è impregnata di antifascismo e antinazismo, ma loro non sono neanche più russi perché sono nati in Israele, ma d'altronde non sono neanche integrati all'interno della cultura israeliana, quindi è come se non avessero nessun tipo di base, non hanno nulla, tabula rasa. E anche se loro sono molto provocatori, perché è chiaro che farsi farsi il tatuaggio con la croce celtica in Israele è una provocazione di dimensioni enormi, però per loro non ha una connotazione ideologica. E la cosa interessante è che questo loro atteggiamento provocatorio, nazista, provocatoriamente nazista, ha scioccato molto, moltissimo i loro genitori, che come se avessero dei figli che hanno il culto del diavolo, mentre l'impatto con la società israeliana è stato molto più edulcorato, molto più tranquillo, cioè tranquillo, non preoccupati, ma...
Il governo Olmert in questi ultimi giorni ha varato un piano anti-prostituzione in difesa delle donne israeliane anche per quelle che sono all'estero. E sì, da questo piano prevede un maggior controllo sulle frontiere, specialmente quelle dell'Egitto, da cui provengono queste donne, per, quindi contro un racket della prostituzione. La domanda è cosa ne pensa di questa cosa, se dietro a questo piano del governo Olmert c'è qualcos'altro per quanto riguarda il confine, i controlli dei confini.
No, problème qui est un problème du...
E allora c'è un problema che riguarda non solo Israele ma tutto il mondo ricco, che è quello della permeabilità delle frontiere, e per cui chiaramente il fatto che la gente attraversi le frontiere, che i paesi ricchi attirano ovviamente i più poveri dai paesi meno abbienti, comprese le prostitute, cioè compreso poi i traffici di prostituzione.
Il fenomeno allora della prostituzione è aumentato nell'ultimo periodo, perché lui ha dovuto...
C'è sicuramente da parte del governo italiano, come d'altronde anche dei governi europei, di rendere più ermetiche le frontiere. E il problema con la frontiera con l'Egitto non è tanto la prostituzione quanto l'arrivo dei lavoratori che cercano lavoro in Israele, perché provengono da una zona molto povera del mondo. In Israele recentemente c'è una crescita dei fenomeni di criminalità organizzata, compresa la prostituzione, cioè all'interno di questo c'è un aumento della prostituzione, ma non in sé. È un problema perché Israele si trova ad essere un polo d'attrazione per tutti, come dire, i traffici che attraversano le frontiere, soprattutto quelli con i traffici con i paesi poveri, quindi con l'Egitto, traffici di varia natura, in primo luogo quello dei lavoratori legali ma soprattutto illegali, e di una serie di traffici di merci e droga e quant'altro. All'interno di questo quadro c'è ovviamente anche il mercato della prostituzione che attraversa questo tipo di frontiera. È un problema che riguarda il capitalismo israeliano in questi ultimi decenni, che è un capitalismo estremamente selvaggio e che in qualche modo è il punto di incontro fra il capitalismo neoliberista e il capitalismo dell'accumulazione primitiva. E quindi in questo senso il problema che si sono trovati ad affrontare i governi recenti è quello della necessità, un capitalismo assolutamente deregolarizzato, dove non c'è alcuna regola, e quindi di conseguenza i governi ultimamente hanno dovuto far riflettere sulla necessità di introdurre delle regole nel capitalismo, perché il problema è che il grande capitale in Israele è esso stesso capitale mafioso. Oggi l'esempio emblematico della modernità e del capitalismo israeliano molto popolare è un rappresentato, questo esempio emblematico, da un personaggio che è Gaidamak, che è un mafioso assoluto e che però è un grande capitalista, e che se si presentasse alle elezioni vincerebbe qualsiasi tornata. Questo personaggio, Gaidamak, si presenterà come ha annunciato che si presenterà come sindaco per la carica di sindaco di Gerusalemme, e sarà diventerà sindaco di Gerusalemme. Lui non non interessa diventare primo ministro perché dovrebbe controllare troppe cose, mentre la carica di sindaco di Gerusalemme è estremamente simbolica, e questo è un personaggio che rappresenta, come dire, il peggio dell'oligarchia, della cosa. Va in Francia, finisce in prigione, butta una chiave per una serie di traffici definiti in Francia, la Moira Gate, che sono comunque all'interno di questo quadro, ci sono omicidi, traffico d'armi, traffico di diamanti, di tutto, di più. Nonostante ciò, questo è Israele del 2007, un personaggio del genere si presenta come sindaco e diventa sindaco, si dovesse presentare come primo ministro diventerebbe primo ministro. Allora, un altro esempio è recentemente ci sono stati degli scioperi studenteschi per i costi della scolarizzazione in Israele, della scuola in Israele, e gli slogan degli studenti in sciopero sui muri non erano Olmert vogliamo il denaro, ma era Gaida Mech pagaci gli studi. Quindi questo personaggio è percepito in Israele largamente come il distributore di denaro, e oggi come oggi in Israele coloro che hanno bisogno di denaro non si rivolgono più al governo, ma si rivolgono direttamente a Gaida Mech. Quando i bambini di Sderot, che è una piccola località israeliana ai confini con Gaza, sono stati vittime degli attacchi dei razzi palestinesi provenienti da Gaza, Gaida Mech ha organizzato il trasporto di tutti i bambini in questa località a Eilat, che è un'altra località ben più tranquilla, dove ha organizzato un villaggio di vacanze, ha organizzato i corsi scolastici, tutto a proprio, cioè lui è quello. Questa è come si intende in Israele la privatizzazione, e Israele è l'esempio emblematico della sparizione dello Stato in un mondo che si va privatizzando. Però lì si intende questo.
Tornando al rapporto Israele-Palestina, come vede la politica di Olmert di avvicinamento e sostegno a Abu Mazen contro Hamas, che ha vinto regolarmente le elezioni?
Allora, se io fossi Abu Mazen capirei che Olmert, che l'appoggio di Olmert non è buono per nessuno.
No, ma più fondamentalmente la politica concernant Abu Mazen è una politica americana.
E fondamentalmente però Israele, la politica che il governo israeliano porta avanti nei confronti di Abu Mazen in realtà è la traduzione e l'applicazione della politica degli Stati Uniti, che essi applicano in Iraq, in Afghanistan, in Libano, nei territori palestinesi, politica che si traduce in tre tappe.
Première étape, au nom de la démocratie, provoquer ou faire qu'il y ait des élections pour mettre en place des personnes fiables aux yeux de Washington.
Innanzitutto, come prima tappa, è quella della preparazione di elezioni che portino al governo delle persone affidabili per Washington.
Dans tous les cas, le peuple vote mal.
In ogni caso, il popolo vota male.
E non quali risultati che Bush attende?
E sicuramente riguardo alle ultime elezioni del 2006 in Palestina, il risultato che vi è stato non è stato quello che Bush si aspettava.
La seconda tappa è d'imposer par la force.
La seconda tappa è stata quella di imporre con la forza questo tipo di progetto.
Tutto ce qui était derrière le coup d'état lamentable raté de Mohamed Dahlan.
E tutto questo è tutto quello che c'è dietro lo sciagurato tentativo di colpo di Stato fatto da Mohamed Dahlan a Gaza.
D'imposer ce que les élections n'ont pas réussi à mettre en place, d'imposer par la force.
Quello che come scopo questo tentativo di Dahlan era quello di riuscire ad imporre con la forza ciò che non erano riusciti a guadagnare con le elezioni. E siccome questa tappa, non, questa cosa qui ulteriormente è fallita, allora si arriva alla terza tappa, che è quella attuale, ossia quella di scatenare e provocare la guerra civile con le scissioni fra comunità e tutto quello che c'è in, che c'è davanti a noi.
Fatah contro Hamas, chrétien contro musulmans au Liban, chiite contro sunnite in Iraq.
Questo a livello globale, quindi quello che è accaduto, Fatah contro Hamas in Palestina, Hezbollah con i musulmani contro cristiani in Libano, sciiti contro sunniti in Iraq. D'altronde questo è, come dire, sintetizzato dall'ultima decisione di un mese fa del governo israeliano di definire Gaza come un'entità ostile, quindi non sono più 1.000.000 o passa di uomini e donne e bambini a Gaza, ma sono un'entità ostile, come d'altronde sono un'entità ostile gli abitanti del sud del Libano, perché hanno come dire, cioè è proprio il fatto di, l'obiettivo è quello di in francese, di eliminare qualsiasi legittimità a un popolo, all'esistenza di un popolo, quindi si scelgono Fuad Signore in Libano, Abu Mazen da un'altra parte, in Iraq degli altri, per rappresentare, per, come rappresentanti di quei pezzi di popolo che hanno diritto all'esistenza.
E in questo contesto come giudica la liberazione da parte dell'autorità palestinese dei 25 detenuti di Hamas in occasione della fine del Ramadan?
Si lascia un tout petit peu de l'est, un tout petit peu de pression, face à une opinion publique qui a palestinienne complètement délégitimisé Abu Mazen et ce qui reste du pouvoir du Fatah.
È semplicemente un piccolo cedimento rispetto alle pressioni fatte da una popolazione, da un'opinione pubblica palestinese totalmente delegittimata, verso la quale comunque Abu Mazen, quello che resta di Fatah, non ha alcun peso. E d'altronde, detto tutto questo, c'è comunque piccolo pezzo dell'intelligenza neoconservatrice e negli Stati Uniti e nello stesso Israele che mettono in guardia Olmert dal rischio di chiudere completamente la porta ad un dialogo con Hamas, dicendo: non avete voluto parlare con Fatah, non avete voluto parlare con Hamas, vi resterà solo Al-Qaeda. E che mettono in guardia dal fatto che impedire un riniziare un dialogo interpalestinese, quindi ciò vuol dire un dialogo israelo-palestinese nel suo complesso, quindi compreso Hamas, significa inaugurare e avviarsi verso la via della politica della catastrofe.
Dal momento che in Europa è sempre più difficile rendere pubblica la situazione reale che sta vivendo il popolo palestinese, cosa ritieni sia importante fare?
Effettivamente è più difficile per due ragioni.
Effettivamente è più difficile per due ragioni, perché la divisione fra buoni e cattivi in questi ultimi anni, il rapporto non solo alla Palestina, diventata molto più netta, per cui è anche più netta da un lato, ma dall'altra più confusa, nel senso che fino a poco tempo fa c'era comunque l'oppressore e l'oppresso, il colonizzatore e il colonizzato. Oggi invece la situazione è molto più complicata, molte più sfumature, per cui un tempo c'era l'OLP, un movimento di liberazione ben determinato, oggi c'è quello che resta dell'OLP, Hamas in Iraq, dove c'era un movimento anti-occupazione statunitense, dove esiste questo, però che è formato da una varietà infinita di posizioni che vanno dai progressisti ai reazionari, ai mafiosi in senso clanico. E la seconda sciagura che grava sull'opinione pubblica europea è quella di essere fortemente condizionata dalla filosofia anti-islamica e dalla filosofia dello scontro di civiltà. E questo significa che sempre più noi vediamo che i movimenti di resistenza contro gli Stati Uniti e contro la colonizzazione settentrionale diventano sempre più delle formazioni di religiosi islamiche, non sono più i movimenti di liberazione nazionale che conoscevamo negli anni 60 e 70, che erano parte di un movimento progressista globale. E questo comporta una situazione molto complicata al nostro interno, intendendo per nostro il movimento contro la guerra, il movimento antiliberista, perché c'è una, come dire, non si coglie assolutamente la differenza che passa fra un movimento di massa con una direzione islamica e quello che invece un movimento tipicamente religioso è Hezbollah e Al-Qaeda, sono tutti la stessa cosa. Quindi questo significa, e questo ha fatto dei danni molto forti nei ranghi del movimento contro la guerra, per cui la gente non sta capendo più nulla e a quel punto si ferma, si arresta e dice: io non posso farci più nulla di fronte a questo caos, mi fermo. Il paradosso è che noi abbiamo manifestato nell'estate 2006 con centinaia di giovani che gridavano: noi siamo tutti Hezbollah, in Francia e in Italia non si poteva fare.
Soluzione?
Soluzione in che senso?
Cosa possiamo fare noi se dipende solo dalla maggiore informazione che possiamo dare alla gente, se dobbiamo mobilitarci di più?
Se fai in questione di propaganda.
Non è una questione di informazione.
Fai confermo in questione.
O non solo, e fondamentalmente non è un problema di informazione.
Partout à travers le monde et en Europe.
Questo non è un problema di informazione essenzialmente, perché siamo in un momento di riflusso del movimento contro la guerra, ma dei movimenti in generale sociali, e questo, quando dico questo, intendo anche in termini interni, per cui non ci sono più le lotte sociali all'interno dei paesi, siamo in un momento in cui c'è il trionfo del neoliberismo inteso nel senso peggiore, quindi c'è anche una maggiore forza che hanno i concetti di guerra, che hanno i concetti di privatizzazione e via discorrendo. La prima cosa che noi dobbiamo fare quindi è di capire che noi siamo in questo momento di riflusso e quindi adattare le nostre strategie a questo momento di riflusso, salvo che in America Latina.
Là, la situazione è differente, ma che non ha un impatto sufficiente sur un renversement du rapport de force global.
Nonostante la situazione in America Latina sia differente, questa situazione differente però non ha un impatto sul mondo in generale, quindi il movimento in generale, tale da riuscire a ribaltare i rapporti di forza a livello globale.
E je pense que un retournement de situation du mouvement anti-guerre, du mouvement anti-imperialiste à travers le monde, en Europe et à travers le monde, demande, je dirais comme préalable, un renversement aussi du rapport de force au niveau du mouvement social. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un mouvement social, un mouvement syndical en Europe, qui est sur la défensive, qui est sur la résistance, la protection des acquis, ou tenter de limiter les pertes, et parallèlement un mouvement offensif anti-guerre, anti-impérialiste. Ça ne peut pas, c'est irréaliste à mon avis, et c'est peut-être l'erreur qu'on a fait en termes d'évaluation à propos de la guerre en Europe.
È impossibile immaginare che il movimento contro la guerra a livello mondiale abbia cambi questa situazione, quindi torni ad essere forte, se i movimenti sociali, sindacali interni ai diversi paesi sono sulla difensiva e sono soprattutto dei movimenti che anche quando lottano, ma lottano anche efficacemente, ma per limitare i danni, per limitare le perdite, per mantenere, per mantenere le acquisizioni, i diritti acquisiti in parte, e quindi è chiaro che finché questa situazione non sarà, non si ribalterà, e quindi i movimenti sociali, sindacali all'interno dei diversi paesi non torneranno all'offensiva, è irrealistico, a mio avviso, pensare che il movimento contro la guerra possa andare in senso totalmente opposto e quindi essere forte. E
per esempio, c'è ce che noi abbiamo mai, a mon avis, évalué, è lors della immense mobilitazione anti-guerre contro l'aggressione contro l'Irak. Nous avons voulu croire, c'est le début d'un grand mouvement, c'était une grande manifestation, merveilleuse, extraordinaire, mais c'était pas plus qu'une manifestation. Le rapport de force ne permettait pas de créer un véritable mouvement qui arrêterait la guerre. Il était suffisamment fort pour créer, pour dire non à la guerre. Il ne pouvait pas se développer sur la base d'un recul du mouvement social en général sur un mouvement anti-guerre, disons comme au Vietnam, comme à l'époque du Vietnam, dans l'offensive et qui arrive à casser la politique de guerre américaine et européenne.
E l'errore di valutazione che secondo me abbiamo commesso al momento in cui ci sono state le immense manifestazioni contro la guerra in Iraq, contro lo scatenamento della guerra in Iraq, che erano delle meravigliose manifestazioni, ma che avevano come sostrato, come base, un riflusso dei movimenti sociali interni, e quindi erano delle manifestazioni grandissime, enormi, bellissime, che erano solo in grado di gridare no alla guerra, ma che non erano in grado di impedire la guerra perché non avevano come base, ma avvenne invece precedentemente, quando ci fu il caso della guerra in Vietnam, sulla base di rapporti sociali tali di forza che mettessero in difficoltà il meccanismo che portava alla guerra, e quindi questo ha fatto sì che ci fossero centinaia di milioni di persone in piazza e che ci fosse anche la guerra.
Per dare un esempio, lorsqu'il y a eu en France la réforme du régime des retraites. En France, il y a eu une réforme sur les retraites. Il y a eu, je sais plus combien, 3 millions de personnes dans la rue.
Combien ?
3 millions. Il y avait une grande grève générale, etc. Et la réaction du gouvernement, je crois que c'était Balladur, le Premier ministre, a dit c'est pas la rue qui décide. Deuxièmement, il y a eu dans deux pays européens des référendums contre la Constitution européenne. Dans les deux pays, la majorité, une grande majorité, a dit on ne veut pas. Et la réponse du gouvernement, c'est pas la rue qui décide, c'est pas le référendum. Et nous avons une situation où coexiste, une situation qui est un grand problème de démocratie maintenant en Europe, où coexiste le droit à la protestation, mais pas le droit d'influencer la politique. C'est-à-dire, vous pouvez dire, c'est très bien, vous pouvez faire une grève, vous pouvez dire non, majoritairement, mais finalement, le grand capital décide.
C'è una situazione.
E c'è vrai per la guerra aussi.
E allora, per spiegare meglio questo legame tra movimenti sociali e movimento contro la guerra, fa l'esempio di qualche anno fa in Francia c'era stata una riforma sulle pensioni che ha visto delle manifestazioni enormi con 3 milioni di persone in piazza e via discorrendo. Il primo ministro dell'epoca, se ricorda bene, Balladur, rispose non è la strada che decide, quindi portò avanti la riforma delle pensioni.
successivamente sulla Costituzione europea ci sono stati vari referendum in vari paesi dove la stragrande maggioranza della popolazione si è espressa contro la Costituzione europea. A livello europeo si è detto la stessa cosa, non è il referendum, non è la strada che decide. E quindi hanno fatto la Costituzione europea. La stessa cosa avviene per la guerra, in definitiva, cioè voi gridate contro la guerra si fa uguale.
E cosa pensa quindi allora del rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan?
Penso che la situazione italiana generale, italiana in rapporto alla guerra, sia emblematica di quello che è la liquefazione della sinistra istituzionale. Allora, la guerra ha sempre rappresentato una linea netta di demarcazione, per cui i governi di sinistra o di centrosinistra, anche se organici al capitalismo, al neoliberismo, potevano avere un margine di manovra indipendente rispetto alla guerra. Questo è finito. E questo siamo in tutta Europa, in spazi per l'Europa, ci sono
i governi di centro-sinistra europei si sono riallineati completamente sulla linea dominante di ricolonizzazione del mondo, e questo io penso sia il sintomo di un fenomeno che a lungo termine significa la decostruzione fondamentalmente di quello che tradizionalmente abbiamo sempre inteso come destra e sinistra, con tutti i limiti che questa divisione, questo schema ha, e che però serviva a salvaguardare quella famosa linea di demarcazione di cui si parlava prima. In altri termini, io penso che questo fenomeno comporta il fatto di una trasformazione del paesaggio politico, dello sfondo politico a cui siamo stati abituati per decenni. In Italia, ad esempio, i democratici di sinistra sono di fatto oramai un partito di destra, la stessa sorte è toccata al Partito Socialista francese. Questo non vuol dire che in Europa non ci sia un'opinione pubblica, come dire, anche una buona percentuale di opinione pubblica che sia schierata contro la guerra, contro l'imperialismo, ma questo significa che allora diciamo questa tutta questa situazione, questa trasformazione e quindi questa perdita di porta a una perdita di legittimità della politica di questi partiti nei confronti delle loro basi, fondamentalmente della parte giovane delle basi militanti di questi partiti, per cui io ritengo che i giovani andranno a trovare delle altre forme organizzative che non sono quelle tradizionali che noi abbiamo conosciuto, nelle quali noi siamo cresciuti. Nessuno può predire in che forme si riorganizzeranno i giovani, potrà essere sotto forma di partito, sotto forma di associazione e quant'altro, ma sicuramente questi cambieranno i punti di riferimento.
Ultima domanda.
Dernière question.
Per tornare alla questione palestinese, cosa pensa del dibattito tra intellettuali israeliani, intellettuali palestinesi sulla questione binazionale?
C'è una riflessione importante, ma completamente coupée della realtà dei popoli.
È una riflessione interessante, ma completamente staccata dalla realtà dei due popoli. Questo vuol dire che la realtà dell'orizzonte nel quale si pongono sia il popolo palestinese che il popolo israeliano è quello di una separazione. Per essere io uno dei primi ad aver posto la riflessione sulla soluzione binazionale, ho un'importante sottolineatura da fare a questo riguardo. Per dirla in termini molto poveri, sì, questo tipo di dibattito non porta a nessuna parte. Diciamo, questo è una riflessione, a meno che questo dibattito non parta dalla constatazione di un fallimento, che è stato il fallimento della strategia di Arafat di giocare tutto sul tempo. Quindi la strategia di Arafat era, invece di mettere in atto una lotta strategica di lungo termine, di molto lungo termine, che alla fine avrebbe imposto una soluzione binazionale, si sceglie Arafat di puntare su una soluzione più ravvicinata nel tempo, che sia un compromesso. E la questione quindi è che siccome non si ha un supermercato, non si può fare la cosa di dire, non è interessante stabilire chi è a favore di una soluzione unica, di una soluzione a due stati, tre stati, non è quello il punto. Il punto è di capire che c'è stato il fallimento di una strategia che era quella di dire economizziamo sul tempo per far sì che la popolazione palestinese potesse avere meno sofferenze possibili e anche le future generazioni, le generazioni a venire, e quindi bisogna tornare a ragionare in termini strategici, non utopici ma strategici, e per capire che tipo di strategia mettere in atto per trovare una soluzione. Questo è il dibattito che mi interessa. Questo pone la questione, il dibattito che mi interessa è quello che ho detto prima, e questo significa cercare di capire quali sono i cambiamenti che avevano portato alla scelta del Consiglio Nazionale Palestinese d'Algeri del 1988 e quali sono oggi i cambiamenti che il quadro internazionale pone di fronte a noi, e se questi cambiamenti sono radicali, sono effettivi, questo bisogna dimostrarlo in qualche modo e riuscire a riflettere strategicamente su quello che è una nuova strategia di resistenza per arrivare ad una soluzione che non è più basata come la strategia di Arafat, perché Arafat aveva una strategia che era basata sul tempo e aveva fatto una scelta fra due opzioni, scelgo questa. Ora, se questo non è più, bisogna capirlo, constatarlo e riflettere su quello che c'è da fare. E in sostanza oggi il piano, le scelte del governo israeliano dimostrano che il dibattito sulla soluzione due stati, uno stato, è assolutamente irrilevante, privo di contenuto, tant'è che le scelte che ha fatto Sharon e che poi ha proseguito Olmert si possono inquadrare in entrambe le soluzioni strategiche. Quindi si può intendere, per esempio, che la soluzione Bantustan che Olmert va a discutere con Abu Mazen può essere inquadrata e nella divisione e nella soluzione unica, quindi parliamo della stessa cosa. Quindi bisogna ricominciare a riflettere su quello che è un fallimento.